Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Oggi Pubblica lascia lo spazio di questa puntata al ciclo di incontri sull'autoritarismo nelle democrazie. Anche oggi trasmettiamo in questo spazio di Pubblica la sintesi di uno degli incontri del ciclo che si sta svolgendo alla Casa della Cultura di Milano. Autoritarismi in democrazia, e questo è il titolo della serie di incontri che sono organizzati dalla Casa della Cultura, Castelvecchi Editore, il Centro di Ricerca Multidisciplinare Human Hall dell'Università Statale di Milano, insieme poi all'Osservatorio Autoritarismo e Libertà e Giustizia. Radio Popolare e Media Partner. Autoritarismo in democrazia racconterà in tutte le sue puntate, in tutti i suoi episodi di questa storia, le mutazioni che si stanno affermando all'interno dei sistemi democratici, mutazioni di segno autoritario dalle Americhe all'Europa all'Occidente largo. L'ospite del secondo incontro che si è svolto alla Casa della Cultura sabato 20 dicembre 2025 è stato lo storico Steven Forti, che è professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona. L'incontro, dal titolo Estrema destra 2.0, cos'è e come combatterla, è anche il titolo dell'ultimo libro di Steven Forti. Cristina Guarnieri, che è direttrice editoriale di Castelvecchi, ci introduce al profilo dello storico Steven Forti.
Steven Forti è professore di storia contemporanea all'Università Autonoma di Barcellona, dove si occupa di fascismi, nazionalismi e populismi dell'epoca contemporanea, con particolare attenzione all'estinzione delle democrazie e a quelle che lui chiama le autocrazie elettorali. Nel 2020, all'interno del direttivo del Club Tenco di Sanremo, quello dedicato alla canzone d'autore, ha creato il premio Yorum, in omaggio alla band turca Gruppo Yorum, di cui tre membri sono morti dopo lunghissimi scioperi della fame nelle carceri turche per la repressione di Erdogan. E questo premio Yorum si dà ad artisti che difendono i diritti umani nel mondo, quindi una messa in valore della difesa dei diritti umani anche nel mondo della musica. E Castelvecchi ha pubblicato un libro suo molto importante, Estrema destra 2.0, cos'è e come combatterla, dove Steven Forti ci guida nel labirinto inquietante di un'estrema destra che si è fatta sistema attraverso un'indagine documentata che analizza i nessi tra potere, tecnologia e propaganda.
Grazie a Cristina Guarnieri, direttrice editoriale di Castelvecchi. Andiamo allora alla Casa della Cultura, sabato 20 dicembre. Nell'intervento che introduce lo storico Steven Forti, Ferruccio Capelli, che è il presidente della Casa della Cultura, fissa una data simbolica come inizio della trasformazione dell'ondata populista in una nuova destra. Lo storico, il presidente di Casa della Cultura, Ferruccio Capelli, parla del 2016, che è l'anno dell'arrivo di Trump alla Casa Bianca, il primo arrivo. Da qui partono alcune considerazioni dello storico dell'Università di Barcellona, Steven Forti.
Allora, io qui mi collego anche a una riflessione che facevi, Ferruccio, sulla data di partenza, no? Tu parlavi del 2016. Il 2016 è senza dubbio importante, no? Tenendo conto della vittoria di Trump, della Brexit, eccetera. Però come storico credo che sia importante, no? Guardare più indietro per capire... I punti di rottura, i punti di inflessione sono quelli che poi scegliamo perché cambia davvero qualcosa, ma in realtà tutto parte prima. E quindi mi domanderei, forse no, anche per poi avviare il dibattito con un po' di provocazione, se il punto di rottura, guardando all'Italia, che è sempre stato un laboratorio politico importante, come minimo in Europa, non sia stato il 94. Quindi l'MSIAN che entra nel governo, quindi il primo partito neofascista, no? Dopo il 45 che in Europa arriva al potere in un paese, o se guardiamo ancora indietro, il primo successo elettorale di Le Pen nell'84 in Francia, quando alle europee, no? Supera il 10%. Ma questo lo voglio dire anche per un'altra riflessione che riguarda una visione più d'insieme, no? Sulla storia, che riguarda la trasformazione le diverse fasi storiche. No, insomma, l'epoca interbellica, gli anni della guerra fredda, dopo il 91 gli anni della post guerra fredda, no? Un'epoca che non ha avuto un nome, no? Perché sempre questo prefisso post tanto in voga, no? Che dimostra come ci mancano le parole per definire molte cose. E l'epoca della postguerra fredda, che è un'epoca, no, che è stata segnata da alcune caratteristiche, la globalizzazione neoliberista, l'unipolarismo statunitense, l'esportazione delle democrazie liberali con un'idea di fine della storia, per citare Fukuyama. Ecco, è un'epoca che secondo me è terminata. È terminata, gli elementi critici sono cominciati già all'inizio di questo millennio, ma direi che se non è terminata nel 16, è terminata tra il 24 e il 25, con il secondo mandato di Trump e con le caratteristiche che stiamo vedendo, no? E questa riflessione credo che sia importante, e poi vado più sul punto della tua domanda, per capire, uno, diciamo, la relazione tra democrazia e autoritarismi, ossia la crisi delle democrazie liberali rappresentative e l'epoca in cui ci troviamo sommersi e quali caratteristiche quest'epoca potrebbe avere. Due, e qui vado al punto, le trasformazioni della destra. Ossia, se noi guardiamo con una visione che un po' abbraccia l'ultimo secolo, che cos'è la destra? Che è una domanda difficile, è difficile dare una risposta, o come si sia trasformata la destra. Vediamo secondo me un punto chiave, che dopo il 45 una destra che sempre, la destra è sempre stata plurale, no? Eterogenea, però che aveva maggioritariamente abbracciato la democrazia o accettato le regole del gioco democratico. Ecco, vediamo come negli ultimi decenni la destra, anche quella mainstream, quella democratica, invece sta accettando sempre di più soluzioni che sono esplicitamente o implicitamente autoritarie o antidemocratiche. E dall'altra invece vediamo, in un contesto segnato da quello che possiamo chiamare, poi entrerò meglio, crisi delle democrazie liberali, l'emergere, no, e il rafforzarsi di un'opzione esplicitamente di estrema destra, che è quella oggigiorno rappresentata da figure come Trump, come Milei, come Bolsonaro, come Orban, come la stessa Meloni, come Abascal, Le Pen, eccetera, eccetera. I leader, diciamo, di quella che è la destra alla destra della destra mainstream, no? Quindi al di là dei popolari europei, dei liberali.
State ascoltando Radio Popolare, lo storico Steven Forti, che lavora all'Università Autonoma di Barcellona. Estrema destra 2.0, dicevamo, il titolo dell'incontro alla Casa della Cultura e anche dell'ultimo libro di Steven Forti pubblicato da Castelvecchi. Perché 2.0? Torniamo alla Casa della Cultura per il ciclo di incontri Autoritarismi in Democrazia, sabato 20 dicembre. Steven Forti.
Perché il 2.0? Io credo che qui sia importante, la mia riflessione nasce come storico e come storico dei fascismi interbellici, ossia sul dibattito: è tornato il fascismo, è di nuovo il fascismo quello che abbiamo davanti? Quindi la mia riflessione nasce da lì, cioè cercare di capire come si è trasformata la destra e che cos'è questo oggetto senza nome che abbiamo davanti e che in alcuni casi, come sappiamo, è arrivato e continua ad arrivare sempre di più al governo di diversi paesi. E credo che diciamo, utilizzare il prisma del fascismo per capire quello che abbiamo davanti agli occhi adesso non ci aiuti. Questo non vuol dire che non ci siano degli elementi di continuità. Elementi di continuità dal punto di vista di cultura politica o ideologici ci sono. Ci sono in alcuni paesi più che in altri. Ma dall'altra io credo che è anche importante rendersi conto delle trasformazioni del mondo conservatore delle destre e come queste anche si sono sommate alla crisi del modello di democrazia liberale. E qui faccio anche un altro accenno a un termine, no, che tu, Ferruccio, prima utilizzavi, che è quello di populismo. Diciamo, io gli metterei molte virgolette, ecco, perché è un termine trappola che tutti utilizziamo, a volte anche per definire questi movimenti politici, ma che a me sembra piuttosto inutile per capire che cosa sia successo. Io parlerei piuttosto di crisi della rappresentanza, che è esattamente, no? Che in fin dei conti stiamo parlando della stessa cosa, ma per utilizzare una terminologia credo più corretta, io parlerei di crisi della rappresentanza, crisi dei corpi intermedi, personalizzazione della politica, con tutti gli annessi e connessi, quello che ha portato sul funzionamento di una democrazia pluralista. E questo spiega anche, diciamo, l'appeal autocratico che esiste al giorno d'oggi e che si spiega benissimo con l'immagine che ha aperto la seconda presidenza Trump, ossia Trump che firma ordini esecutivi in uno stadio. mostrando che come no, l'immagine che sta trasmettendo è che come leader autoritario risolve i problemi, no? E quindi invece che una democrazia pluralista no, parlamentare invece non riesce a rispondere alle emergenze. Ecco, io credo che questo sia il punto di partenza per capire perché delle opzioni di estrema destra, che in buona misura nella loro trasformazione esistevano anche 50 anni fa, siano riuscite poco a poco, in alcuni paesi più che in altri, ad essere egemoniche o comunque ad arrivare al governo e ad imporsi soprattutto nel campo dell'estrema destra, delle destre. Ossia l'estrema destra è sempre stata lì, non è mai scomparsa. Quello che abbiamo visto è stata una trasformazione che da alcuni punti di vista ha anche elementi ideologici importanti, che poi possiamo capire quanto siano solo retorica o quanto siano effettivamente centrali nella visione del mondo delle estreme destre, e penso per esempio a quello che ha significato la Nouvelle Droite francese, Alain de Benoist sull'estrema destra non solo francese, non solo europea. Ma poi abbiamo tutta una serie di elementi di contesto che sono chiave, perché per capire anche il successo delle estreme destre bisogna capire gli errori, gli sbagli, gli insuccessi degli altri attori politici presenti sulla scena. E sul 2.0, quindi, che significa, diciamo, un po' in modo provocatore, no, ironico, dire togliamoci magari un attimo dalla testa il termine fascismo, perché secondo me non solo dal punto di vista accademico, ma anche da quello della società civile, non ci aiuta a capire come funzionano, come operano, come comunicano queste estreme destre e a capire come possiamo frenarle. Dall'altra, tu parlavi evidentemente, no, di un fatto che magari chi vede questo titolo pensi soprattutto alle nuove tecnologie, però credo che in ogni caso, benché non siano un elemento centrale, sono un elemento importante per capire come delle idee di estrema destra che stavano al di fuori di quella che si chiama la finestra di Overton si siano normalizzate, siano ora accettate da una parte importante della popolazione.
Quella che avete sentito è una parte dell'intervento dello storico Stephen Forti alla Casa della Cultura il 20 dicembre scorso per il ciclo di incontri Autoritarismi in Democrazia, di cui Radio Popolare è media partner. Diceva Forti: utilizzare il prisma del fascismo per capire quello che abbiamo davanti agli occhi adesso credo che non ci aiuti. È una visione, una prospettiva diversa, ad esempio, da quella che abbiamo ascoltato nel primo incontro di questo ciclo con la filosofa Chiara Bottici, che invece sosteneva, ad esempio, che il trumpismo è una vera e propria forma di fascismo. Ma restiamo sul punto del consenso verso l'estrema destra, in particolare il tema dei giovani. Ritorniamo allo storico Stephen Forti.
Io credo che sia chiave capire quali sono le ragioni che spingono molte persone a votare l'estrema destra, e questo, se sappiamo quali sono le cause che spingono a questo voto, sappiamo dove dovremmo, no, agire per cercare, diciamo, di risolvere una serie di problemi che siano strutturali o magari anche non solo strutturali, e dunque diciamo ridurre il risentimento, la frustrazione, il malcontento, la rabbia, l'insoddisfazione presente in una parte della cittadinanza, reale o percepita, no? E quindi qui vado su una cosa che credo sia chiave. Una, in parte l'abbiamo già commentata prima, che riguarda la crisi della rappresentanza, no? Gli alti livelli di sfiducia, la crisi dei corpi intermedi, l'atomizzazione della società, e questo è chiave. Sul lungo periodo, secondo me, se non si risolvono queste questioni, al di là di che cambiano i tempi, che le nuove tecnologie impattano ovviamente sulla società, e non possiamo pensare che la società torni ad essere uguale a quella di 50 o 100 anni fa, nel bene e nel male, però bisogna tenere presente che una società deve essere minimamente coesa in diverse maniere. Ma poi c'è la questione delle disuguaglianze. Le disuguaglianze, lo sappiamo, sono aumentate nel mondo occidentale. La classe media, no, si è ristretta, i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri. Torniamo all'impatto appunto delle politiche neoliberiste. L'ascensore sociale si è in buona misura rotto, e la percezione di questa rottura è ancora maggiore della realtà, no? Soprattutto tra i giovani. E se poi aggiungiamo questioni candenti come quella della casa al giorno d'oggi, possiamo capire che ci sia un risentimento, un'insoddisfazione verso quello che è il sistema in cui molte persone stanno vivendo o sono cresciute. Ma dall'altra poi c'è anche quella come cause, che si chiama in inglese il cultural backlash, no? La reazione culturale a una serie di cambi che le nostre società hanno vissuto, no? Riguardo alla conquista di una serie di diritti, riguardo evidentemente alla questione delle migrazioni, eccetera, eccetera. E c'è, diciamo, in alcuni settori della società un rifiuto, un malessere, un timore riguardo a questi cambi. Ecco, l'estrema destra quello che fa è rendersi conto che c'è questo malessere e, diciamo, aumentarlo per poi capitalizzarlo elettoralmente. Beh, insomma, è su tutte queste cose che dobbiamo agire. Questo riguarda anche i giovani, è per questo che lo dico. I giovani, è una banalità dirlo, sono il futuro. Però a me sembra anche che spesso, quando ultimamente si parla con molto timore sui giovani e il voto all'estrema destra, si esagerino molte cose e spesso si creino dei titoli sui giornali o insomma dei discorsi un po' che poi passano come voci di corridoio, che sono un po' esagerati. Ossia, c'è una parte della gioventù che vota l'estrema destra, ma c'è una parte della gioventù che vota l'estrema destra come c'è una gran parte della società di tutte le età che vota l'estrema destra. La questione da porsi è se questo cambio in una parte della gioventù è strutturale, sistemico, o se è dovuto a una congiuntura. E questa mi sembra la questione importante. E l'altra questione importante è anche cercare un pochino di ridurre questa visione che è un po' contraddittoria sul fatto se i giovani sono apatici o sono invece politicizzati. Perché se ce ne sono una parte più o meno importante che votano l'estrema destra, vorrà dire che sono politicizzati, quindi già non sono più apatici. Se guardiamo alle manifestazioni che in Italia sono state molto partecipate per la Palestina e per Gaza, c'erano tantissimi giovani, molti adolescenti, allora forse vuol dire che apatici non sono e che non tutti sono di estrema destra. Quindi a me sembra che spesso ci muoviamo con delle fotografie un po' che sono un po' fuori fuoco, no? E lo dico con un fotografo qui davanti che mi correggerà sulla terminologia, Renzo Chiesa, che saluto. E questo io credo che sia il punto, e questo sia anche la questione sul cosa fare.
State ascoltando Radio Popolare, l'intervento dello storico Steven Forti all'incontro alla Casa della Cultura di Milano sabato 20 dicembre. Cosa fare? Si chiedeva Forti, lo avete sentito, ce lo chiediamo un po' tutte e tutti, a fronte di una destra rigonfia di consensi consistenti. Ritorniamo ancora al suo intervento alla Casa della Cultura, proprio sul cosa fare.
Cosa fare? Ci sono molte cose, ci sono cose molto puntuali, ci sono cose sistemiche, per esempio la riduzione della disuguaglianza, offrire, no, se si creano delle aspettative di futuro migliore, che queste, no, possano realizzarsi e non invece che siano incompiute. E ci sono delle cose, per esempio, che riguardano, torno alla questione delle nuove tecnologie. È indubbio che al giorno d'oggi la questione delle nuove tecnologie, dello spazio digitale, debba essere affrontata dalla nostra società. Il mondo digitale è una parte ormai fondamentale della realtà, che lo si voglia o no, anche se non vogliamo crearci i profili sui social, però ha un impatto sulla nostra realtà, su come si vede il mondo, su come funziona il mondo. Quindi lì bisogna prendere il toro per le corna e bisogna democratizzare lo spazio digitale. Questo è una questione che abbiamo davanti e che come società dovremmo fare, e questo lo dico anche perché ha un impatto sui giovani. Questo è vero, tutti gli studi ce lo dicono: chi consuma più, no, tempo sulle reti social sono soprattutto i giovani, e questo ha un impatto su come vedono il mondo, sulle informazioni, no, che digeriscono. Quindi vogliamo democratizzare lo spazio digitale o no? O lo lasciamo in mano a 5 uomini più ricchi del mondo, che tra l'altro sono esplicitamente autoritari e difendono una visione del mondo antidemocratica? Beh, questa è una decisione politica, ci vuole volontà politica e ci vuole forse una pressione da parte della società al riguardo, perché se no la volontà politica magari non si trova.
Steven Forti, storico all'Università di Barcellona. Una pressione da parte della società per far maturare una decisione politica, diceva Forti, ad esempio sulla democratizzazione del web. Il passaggio successivo e finale di questa sintesi del suo intervento è sulla forza dell'abitudine all'autoritarismo. Lo storico argentino Federico Finkelstein, che abbiamo ascoltato ieri qui a Pubblica, ha scritto che il principale contributo di Trump alla legittimazione dell'autocrazia a livello globale è consentito, dice Finkelstein, nel rendere di nuovo perseguibili le politiche fasciste perverse. Questo è quello che sostiene Finkelstein, e un pezzo della società civile è in qualche modo, sembra, disponibile a legittimare le politiche fasciste. Su quest'ultimo punto sentiamo ancora lo storico Stephen Forti.
È una china in cui ogni mese c'è l'abituarsi a qualunque cosa, cioè parlare di deportazioni, no, o di remigrazione 5 anni fa faceva venire la pelle d'oca. Al giorno d'oggi penso che a chi è qui in sala quest'oggi con noi ancora fa venire la pelle d'oca, ma molte altre persone poco a poco ci si abitua. Beh, in fin dei conti sono dei delinquenti e che se ne tornino al loro paese, magari non ha tutti i torti Trump o Orban o Giorgia Meloni, no? Vediamo l'Unione Europea come sta scivolando poco a poco, no? Con la questione proprio dell'immigrazione, dando in fin dei conti ragione, no, a Meloni sui centri in Albania. Ecco, quindi vediamo questa abitudine. Questo evidentemente è una questione cruciale per il futuro della democrazia, di cosa intendiamo per democrazia, perché qui anche l'altra questione è che probabilmente anche vincessero queste estreme destre, continuerebbero a chiamare i loro regimi democratici, perché si sono appropriati già del concetto di libertà, che non è proprio un concetto di estrema destra, no? Prima lo è stato del neoliberismo, no? Da Berlusconi a Ayuso in Spagna, a Milei, no? Con un'estrema destra paleolibertaria. Ecco, anche quello di democrazia, Orban definisce l'Ungheria una democrazia illiberale. Quindi ecco, noi non siamo liberali, ma siamo democratici. Beh, io credo che qui, anche per capire che cosa fare, una questione chiave, e poi vado anche alla questione più sociale, ma una questione chiave è anche ritornare a dare seriamente la battaglia delle idee. Cioè, l'estrema destra a modo suo l'ha fatto e adesso sta raccogliendo i frutti, evidentemente avendo avuto la fortuna di una congiuntura, no, che glielo ha facilitato, per le conseguenze, no, di un'epoca segnata dall'egemonia neoliberista, no? E tra le altre. Ecco, però bisogna tornare a dare la battaglia delle idee. Non può essere che chi difende progetti antidemocratici finisca addirittura per appropriarsi della parola democrazia. Trump e chi ha assaltato il Capitolio, il Capitol Hill nel gennaio di alcuni anni fa, del 2021, beh, loro si consideravano in fin dei conti democratici che difendevano i valori della Costituzione di fronte a quella che credevano fosse, no, un furto. Beh, la battaglia dell'idea è anche questo, non è solo questo, ma è anche questo. Quindi recuperare queste idee, no, riconquistarle e darne anche altre che poi ha a che fare con anche immaginare un futuro diverso. Perché se non c'è, no, la speranza che qualcosa cambi in meglio, allora il salvare il salvabile alla lunga non funziona. Funziona magari, no, in una minaccia sul tempo breve. E dall'altra, qui mi collego anche su un'altra cosa delle battaglie delle idee, che secondo me è fondamentale. Al giorno d'oggi è paradossale vedere come le forze politiche più organizzate a livello transnazionale siano le estreme destre. E non solo perché abbiano buone relazioni tra di loro i leader, no? Trump e Milei, Netanyahu e Meloni, eccetera. Perché c'è una rete molto solida di think tank, fondazioni, istituti, che da decenni, in alcuni casi, lavorano per elaborare un'agenda comune, per proporre proposte legislative, ricorsi ai tribunali e adattarli ai vari contesti, con dei summit, delle riunioni come quelle della CPAC, quelle del Foro Madrid di Vox in America Latina, quelle della National Conservatism di Yoram Hazony e molti altri, che sono molto partecipate e che funzionano molto bene nel loro spazio. Ecco,
hanno una montagna di risorse.
Hanno una montagna di soldi.
Una montagna di risorse.
Però a sinistra che cosa si fa? Ecco, quindi questo dico, cioè non è per fare solo della critica, ma per dire dove bisognerebbe agire. E soprattutto perché l'internazionalismo, pensare che adesso, diciamo, in un certo senso è questo internazionalismo reazionario che riesce ad avere successo, ecco, l'internazionalismo ha più a che fare con la sinistra. Ma poi l'altra questione è creare società, reti dal basso. E questo secondo me è importante non solo per cercare di supplire a quella già ormai lunga in Italia, cominciata forse prima che in altri paesi, crisi della rappresentanza di cui parlavamo, ma perché l'estrema destra ha successo anche perché offre comunità, offre alle persone di essere parte di una comunità, che è una comunità nazionale, che esclude gli altri, identitaria e nativista, però di fronte a un mondo, no, in sfacelo fino a un certo punto, offre l'essere parte di qualcosa, di una comunità. Beh, allora quello che bisogna fare è offrire anche a queste persone un'alternativa alla comunità che offre l'estrema destra, una comunità basata evidentemente su altri valori inclusivi, no? Su una società aperta, sull'uguaglianza. Però ecco, queste reti comunitarie non solo non può essere solo un discorso, anche perché le idee sono fondamentali, no? Le idee muovono il mondo, però dall'altra bisogna anche che esista, no? Queste reti comunitarie in una società che dicevamo prima è più atomizzata, è sfilacciata, no? È disunita. Beh, allora bisogna creare queste società, e quindi questo si fa dal basso, si fa nei quartieri, si fa con le associazioni della società civile, si fa con i sindacati, si fa anche con i partiti politici democratici, e questo credo che sia un elemento chiave per evitare anche in Italia che ci sia questa lenta deriva che porti finalmente a uno svuotamento della democrazia, perché beh, insomma, chi è qui lo sa meglio di me che vivo all'estero, però il progetto di Meloni è il progetto adattato all'Italia di Viktor Orban in Ungheria.
L'intervento dello storico Stephen Forti sabato 20 dicembre 2025 alla Casa della Cultura per il ciclo di autoritarismi in democrazia è una sintesi, quella che vi ho fatto ascoltare questa mattina. Sul sito della Casa della Cultura potete trovare la versione integrale di tutto l'incontro. Il prossimo appuntamento con il ciclo alla Casa della Cultura è per lunedì 19 gennaio alle 18. Lunedì 19 gennaio alle 18, Occupare la Speranza, il diritto alla città. L'ospite principale sarà Marina Garcés, professoressa di filosofia all'Università Aperta della Catalogna, dove dirige il Master in Filosofia per le Sfide Contemporanee. Ricordo ancora, lunedì 19 gennaio alle 18, Casa della Cultura, Occupare la Speranza, il diritto alla città. E prima di concludere questo incontro di oggi tra me e voi, vi ricordo che sul sito di Radio Popolare, alla pagina di Pubblica, trovate il podcast anche di questa puntata con lo storico Stephen Forti. E poi ricordo ancora la mostra fotografica sulla storia di Radio Popolare, sui suoi 50 anni, ancora aperta, resterà aperta fino al prossimo 25 gennaio alla Fabbrica del Vapore, lo spazio Cisterne, in via Procaccini al 4 a Milano, la mostra di Radio Popolare, mostra fotografica. E un'ultimissima promemoria che riguarda il palinsesto di Radio Popolare, Ma che storia è questa? Punto di domanda, è la nuova trasmissione che sarà curata da Barbara Bracco, storica all'Università di Milano Bicocca, da Danilo De Biasio, direttore della Fondazione Diritti Umani, e da Giovanni Scirocco, che è uno storico dell'Università degli Studi di Bergamo, sabato alle 16.30 su Radio Popolare. Ogni evento del passato può consegnarci, dicono gli autori, una scia di insegnamenti e riflessioni, ma anche di malintesi e strumentalizzazioni. La trasmissione Ma che storia è questa? Prova ad analizzare le vicende storiche che ancora oggi hanno molto da dirci, proponendo con linguaggio accessibile dati, punti di vista e connessioni. Si potranno poi contattare gli autori di questa trasmissione, Barbara Bracco, Danilo De Biasio e Giovanni Scirocco, all'indirizzo mail storia@radiopopolare.it. Direi che è proprio tutto per oggi. Oggi è giovedì, quindi ci risentiamo lunedì alle 11 come sempre. La linea adesso va a dire a Rubini per Calt. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.